Devo dire che stasera io di solito penso di essere uno abbastanza abituato a parlare davanti alle platee, ma questa sera faccio i complimenti a chi ha organizzato, faccio i complimenti a chi è venuto, perché un po' di soggezione c'è a parlare. Di solito faccio il furbetto, stasera non è così semplice fare il furbetto di fronte a tutta questa gente. Comunque, devo dire che, insomma, chiaramente gli interventi che sono stati fatti in precedenza, sia quelli geopolitici che quello un po' più tecnico, trasportistico, insomma, sono utili a definire un po' di cose. Parliamo di andare a parlare appunto a Washington con i grandi della Terra e mi viene veramente da ridere, guardo qualcuno che è posizionato da quelle parti qui. Che fondamentalmente tutto è nato perché abbiamo ridotto i costi della manovra ferroviaria in porto. Se ci pensiamo, alla fine quello che è stato il ragionamento geopolitico che è stato fatto, che condivido in pieno, anche perché lo spieghiamo spesso ai cinesi, c'è stato un loro intervento, un loro investimento nel porto del Pireo, che dal punto di vista trasportistico non ha un grande senso. Dal Pireo, come è stato detto, non si va da nessuna parte, fondamentalmente perché anche se si dovesse arrivare a costruire quelle infrastrutture che è stato spiegato prima, non si riesce a costruire perché hanno scoperto che esistono le regole comunitarie, ma anche se si dovesse poi costruire queste infrastrutture, chiaramente il vantaggio competitivo del Nord Adriatico, non ci metto solo Trieste, ma il vantaggio competitivo del Nord Adriatico per arrivare nel centro, nell'est Europa, è superiore, quindi l'analisi, ecco, mi viene a dire, prima di tutto, anche i cinesi sbagliano e, se devo dire la verità, fanno anche errori importanti, però successivamente va detto che loro se lo possono permettere, nel senso che sono pieni di soldi e quindi possono anche pensare che ogni tanto sbagliano, e quindi sbagliano, ma se lo possono permettere. Noi invece non possiamo sbagliare. Perché noi non abbiamo tutti i soldi e tutte le possibilità che hanno i grandi della terra, dico i cinesi, come possono essere gli americani e quant'altro. Probabilmente ecco perché siamo tutti qua che in qualche modo cerchiamo di capire, ma che cosa dobbiamo fare domani mattina rispetto a queste grandi dinamiche che tutto di un colpo ci accorgiamo, vedono Trieste come, verrebbe a dire, il centro della terra a questo punto, perché da questo punto di vista ci sono tutta una serie di dinamiche politiche, geopolitiche, trasportistiche, economico, industriali, sociali, che fanno di questo luogo, magari anche di qualche altro luogo, ma noi siamo qua, siamo tutti triestini, e quindi da questo punto di vista vedono questo luogo come un luogo in cui si sta concentrando un'attenzione pazzesca, pazzesca, e considerate la tensione che può avere quel signore che 4 anni fa poteva scegliere di andare a lavorare da qualche altra parte, invece poi ha detto, beh, vabbè, Trieste è anche vicino a Verona, così almeno se deve venire la famiglia a trovarmi ci mette poco. Però ci mancherebbe altro, ecco, diciamo che in questi 4 anni abbiamo fatto tante cose. Torno a dire, la prima è stata quella di ridurre i costi della manovra e con questa riduzione dei costi della manovra siamo riusciti a fare tutte quelle cose dal punto di vista ferroviario, che sono quell'elemento che spiega a chi deve poi lavorare a livello globale per capire come arrivare in Europa, perché ecco una cosa mi sono segnato prima. Hanno detto gli sloveni, la Cina è l'economia più grande del pianeta, no? Avevano scritto, ecco, no, allora l'economia più grande del pianeta è l'Europa. Ecco, perché questo va detto, io ogni tanto sento parlare gli Stati Uniti, la Cina, no, il PIL più grande del mondo ce l'ha l'Europa. Il problema è che mentre la Cina è un paese unico e gli Stati Uniti sono un paese unico, l'Europa non è un paese unico. Ma se noi mettiamo insieme i PIL di tutti i paesi dell'Europa, il nostro è ampiamente il PIL più importante del mondo. Il vero problema, e allora qui insomma, facciamo un po' di ragionamenti, poi entriamo nel merito delle questioni triestine, il vero problema è che qualcuno fa pesare la propria capacità non solo di produzione di valore, la trasforma anche in potere politico, geopolitico. Purtroppo prendiamo atto, cioè non è che su questo prendiamo atto che da questo punto di vista noi europei non siamo riusciti, almeno fino ad oggi, non lo so, a trasformare questa capacità economico-produttiva in un potere politico e geopolitico. E che quindi nel momento in cui andiamo a interloquire in maniera un po' così, disordinata, come giustamente Lucio Caracciolo ci ha fatto notare, con i potenti del mondo, non siamo in grado di mettere sul tavolo questa forza economica che abbiamo. Però torno a dire, lo dico perché non è un dato così conosciuto, è il PIL europeo, il primo PIL del mondo. Ed è quello che io, visto che ho anche un ruolo europeo, vicepresidente dell'Associazione Europea, dico quando mi reco, come due giorni fa, a Bruxelles, piuttosto che a vari incontri a livello europeo. La Cina fa i propri interessi, gli Stati Uniti fanno i loro interessi, noi non abbiamo ancora capito quali sono i nostri interessi fondamentalmente. Ecco, prima di dire li facciamo, cerchiamo di capire quali sono. E fondamentalmente il problema è quello che dicevo prima, l'Europa oggi ha forze centrifughe, quindi c'è chi pensa a un'Europa fatta in un certo modo, c'è chi pensa a un'Europa fatta in un altro modo. Trieste si trova sempre nel mezzo rispetto a queste dinamiche. Bene, allora il messaggio è questo, che è poi il messaggio che ci arriva dai 300 anni del Porto Franco, il messaggio che ci arriva da quello che hanno deciso appunto 300 anni fa, e bene o male il messaggio che arriva da quello che una serie di grandi imprenditori, di grandi industriali, di grandi commercianti, di grandi finanzieri, di grandi banchieri, di grandi assicuratori, di grandi che stavano da queste parti, hanno messo in campo. Prendere questa pluralità di interessi che si possono giocare su Trieste e invece di farla diventare un elemento di vincolo, un elemento di sconfitta quasi, e quindi dire scusate, no, non accettiamo, diventa l'elemento, cioè siamo in questo momento, la banalizzo, la sintetizzo, la enfatizzo, e siamo il centro del mondo. Allora prendiamo questa cosa e sfruttiamola. È chiaro, ci mancherebbe altro, qualcuno mette i manifesti, ma insomma è chiaro che non è che non posso capire che certe questioni possono creare paure, no? Ci mancherebbe altro. Io ho portato una slide, che non so, ce n'ho una. Allora, noi abbiamo, adesso però la devo guardare bene perché mi sembra che qua non mi hanno, ce n'è una sola o ce n'è più di una? Perché sennò ecco, ce n'è tutta una serie, perfetto. Allora, sì. Le partite, anzi i campionati, scusate, io penso che si vincano sempre in casa. È in casa che si gioca bene, è in casa che si fa punti e poi eventualmente si va in trasferta a fare qualcos'altro. Ma si vincono e si perdono in casa i campionati. Quando perdi le partite in casa non puoi pensare di vincere i campionati. Allora, quello che penso dal punto di vista calcistico è quello che cerco sempre di applicare quando poi lavoro. Allora, cos'è questa immagine che vi sto facendo vedere? Questa immagine è estratta da quello che è il Piano Organico Porto, che è un documento che da quest'anno deve essere redatto da ognuna delle autorità di sistema portuale. Qui si va dal 2014 al 2018 e si vede che, per esempio, il personale occupato nel porto di Trieste, per quanto riguarda solamente le imprese terminaliste, quindi le cosiddette articolo 18, cioè i concessionari, è passato da 510 persone a 790 persone. Il personale occupato nelle imprese concessionarie è personale che ha un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Non sono precari questi signori, non lavorano nelle cooperative. Questi signori lavorano e hanno un contratto di lavoro. Quindi questo tipo di lavoro nel porto di Trieste è passato da 510 a 790 persone. Cos'è successo invece in quelle che sono le imprese articolo 16, che per chi lavora in porto sono fondamentalmente, ci mancherebbe altro, alcune sono società strutturate, alcune meno, ma sicuramente rappresentano la parte di lavoro fondamentalmente precario all'interno del porto di Trieste. Bene, sono passate da 625 addetti a 301, e se andiamo a guardare vedete anche che si sono ridotto il numero di quelle che erano le imprese articolo 16 che lavoravano nel porto di Trieste. Se andiamo a vedere poi, va bene, i cosiddetti articoli 16 bis, quelli sono rimasti abbastanza stabili, 289 e 286, c'è l'innovazione che abbiamo introdotto, c'era, quando io sono arrivato c'era la Minerva, che appunto era la società articolo 17 che operava in porto, che aveva 61 addetti. Nel 2018 la nuova agenzia del lavoro portuale ha 137 addetti, ma vi posso già dire che due giorni fa è arrivata l'autorizzazione dal Ministero per portarla a 204 addetti. Quindi, se uno guarda, si è passati da 1.485 lavoratori a 1.514, quindi uno dice, vabbè, D'Agostino parli tanto, poi dopo alla fine una trentina di persone, no, quant'è? Quindi sì, una trentina di persone in più. Ma il vero tema è che abbiamo tolto quel tipo di lavoro precario che c'era nel porto per andare a rimpolpare invece il lavoro dipendente, vero, con contratti veri che vengono dati dai terminalisti e dall'agenzia del lavoro portuale. Questo abbiamo fatto. Questo abbiamo fatto. E su questo i numeri sono questi qui. Cosa c'entra questo con la Cina? C'entra questo con la Cina. Se c'entra questo? C'entra tanto. Perché quando qualcuno mi chiede garanzie sulle cose che si fanno al porto di Trieste, si risponde che quando prima quel porto lavorava senza garanzie. Prima quel porto aveva una società di manovre ferroviarie con 27 dipendenti in fallimento, ormai in liquidazione, che era già pronta per essere svenduta o venduta, vedete voi. Oggi quei 27 sono 100 e quella società è il perno di quello che stiamo facendo, tant'è che dicevo prima, se siamo qui che parliamo di NATO, di Cina, di Xi Jinping, di cose e quant'altro, lo dobbiamo al fatto che la manovra ferroviaria nel porto di Trieste funziona e quindi tutti vogliono fare treni e quindi in 4 anni siamo passati a raddoppiare il numero dei treni e ormai abbiamo servizi quasi giornalieri, quasi tutti, che vanno dal Belgio fino a Budapest, che sono poi gli elementi che quando qualcuno vuole investire nel mondo va a verificare, e quindi la differenza tra Pireo e Trieste è sostanzialmente dovuta che noi abbiamo una manovra ferroviaria che funziona. E quindi le partite le vinciamo, anzi i campionati li vinciamo giocando in casa, giocando con i nostri giocatori, giocando e scegliendo di mantenere di proprietà pubblica determinati pezzi importanti del porto, come la Porto Trieste Servizi, che anche quella doveva essere svenduta ed era già stato deliberato per venderla. 12 persone precarie che oggi sono 50. E abbiamo reinternalizzato tutto. Allora le garanzie qualcuno le deve chiedere a chi gestiva prima, non a chi gestisce adesso il porto. Perché era chi c'era prima che stava svendendo i pezzi importanti del porto, non chi c'è adesso. Chi c'è adesso, quando parla con dei signori che abbiano le occhie a mandorla o meno, fa rispettare le leggi italiane, fa rispettare questi numeri qua, dà contratti di lavoro seri alle persone. Qui c'è un piano regolatore approvato nel 2016, era stato abbandonato dentro nei cassetti, qualcuno l'ha tirato fuori e l'ha fatto approvare. Questo si sta facendo da 4 anni a questa parte. Le garanzie qualcuno non le dà perché viene ai convegni a dire 4 parole. Le garanzie qualcuno viene e le dà perché questi sono i numeri che chi lavora in porto conosce benissimo, perché chi lavora in porto l'ha vista la sostanziale differenza di quello che è successo negli ultimi 4 anni. Ed è per questo che c'è il mondo che vuole investire qua. Il mondo vuole investire qua perché abbiamo cambiato, abbiamo fatto vedere a tutti come funziona un porto e lo stiamo facendo vedere bene. Lo stiamo facendo vedere bene. Quindi ci sono quelli con gli occhi a mandorla, ci sono i tedeschi, ci sono gli austriaci, ci sono i marocchini che vogliono investire nel nostro porto, ci sono gli ungheresi, ci sono anche gli americani che vogliono investire nel nostro porto. Non è che gli americani non abbiano capito, è che gli americani nel nostro settore, detto tra di noi, non sono famosi per avere in mano la situazione, è qualcun altro che ce l'ha. Quindi il messaggio è questo. C'è anche Tele4 qua stasera. No, così chiedevo, perché ho visto che c'è Camber contro i cinesi, Salvini contro i cinesi, poi che c'è la Meloni contro i cinesi, ho detto tra un po' ci sarà anche Maciste contro i cinesi, perché ero abituato che quando ero piccolo andavo al cinema parrocchiale e ogni tanto Maciste cambiava avversario, no? Allora, mi piace scherzare, ma anche non scherzare, perché qua non stiamo scherzando, perché qua stiamo parlando del futuro, penso, di tanta gente che è qui dentro, di tanti parenti che sono qui dentro, di tante persone che sono qui dentro. Quindi io sono ben felice, lo dico a Lucio, con Lucio ogni tanto discutiamo e personalmente ritengo che abbia anche ragione. È chiaro che un paese deve avere una politica estera chiara, però ho detto tra di noi Lucio, oggi mi sembra che in generale non ci sia una politica chiara su tante cose e quindi da questo punto di vista portiamo anche a casa questo, però prendo anche quello che è stato detto dopo. Se stiamo qui ad aspettare quello che fanno gli altri, io almeno non sono abituato, anche perché ho ancora 2 anni e 2 anni passano in fretta. E allora, per quanto mi riguarda, prendo quella sollecitazione. Probabilmente a Washington ci siamo andati poco, questo lo dico. Probabilmente a Washington ci siamo andati poco e, detto tra di noi, con i visti che ho iraniani sul passaporto, probabilmente devo anche stare attento. Ma penso che questa sia una sfida che accettiamo e questo sia un territorio che ha delle grandi opportunità. Insomma, io, per quanto mi riguarda, le opportunità non ho mai cercato di perdere. Grazie.